E allora torniamo in diretta qui su Radio Fly, ben ritrovati da Gloria Peruzzi, sono in compagnia di Anna Martini, buongiorno, bentornata nei nostri studi.
Buongiorno Gloria e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fly.
Siamo all'appuntamento con Aspettando il premio Pieve e da ieri stiamo conoscendo meglio le storie degli 8 finalisti. Questa mattina però per cominciare, visto che ne abbiamo sempre un po' accennato ma non abbiamo ricordato bene quelli che sono alcuni degli altri appuntamenti in programma, gli spettacoli, perché ci sono anche degli spettacoli poi.
Sì, il programma del Premio Pieve quest'anno è veramente denso di appuntamenti e in queste 4 giornate ne vedremo delle belle, insomma, tra incontri, presentazioni di libri, spettacoli, confronti e poi l'evento più importante, la cerimonia conclusiva di domenica. Ma ripartiamo da giovedì. Giovedì 12 settembre ci sono 3 importanti mostre e esposizioni che si inaugurano. La prima è I tesori dell'archivio e ci mostra tutti i manoscritti che sono arrivati per il premio Pieve di quest'anno. L'esposizione è a cura di Cristina Cangi e si troverà nel Palazzo Pretorio di Piave Santo Stefano, proprio dove c'è il piccolo museo del diario. E sarà emozionante vedere come carta e penna riescano in qualche modo a trasformarsi in un diario, in una lettera, in una memoria. E come riescano a racchiudere tutta l'esperienza di un'esistenza. E sono tante le fonti e sono state selezionate le pagine più intense, questo sì, non voglio svelarvi di più anche perché bisogna vederlo assolutamente, come bisogna vedere anche il piccolo museo del diario, quindi io vi invito. Ma non ci sarà solo questa esposizione, abbiamo detto c'è anche Disegnami, che è un progetto particolare a cura di Giovanni Cocco, Lorenzo Marcolin e Barnaba Salvador, ed è l'incontro tra il fumetto, il graphic novel e anche quelle che sono le testimonianze di vita. 10 persone hanno deciso di scrivere le loro storie di vita, che siano compiute o incompiute, e questi 3 amici hanno letto questi racconti e hanno deciso di trasformare queste pagine di umanità in un racconto che potesse essere ancora più forte e universale, grazie al segno grafico, a quello è l'incontro con l'arte.
Che bello!
Esatto. Poi sempre giovedì 12 settembre al Palazzo Pretorio di Piave Santo Stefano si inaugura Three Women in a Triptych, la videoinstallazione di Lynn Kuhn e Giulia Ottaviano a cura di Dot Dot. Sono storie di donne, storie di vita, la vita di Luisa, Maddalena e Anna, ed è un racconto interattivo, ovviamente, dove l'interaction design incontra quella che è la memoria autobiografica popolare. Sono storie al femminile, storie dolorose, intime e a tratti universali.
E poi c'è un altro...
E poi sì, assolutamente, giovedì è una giornata importantissima.
Un altro spettacolo.
Sì, c'è un progetto importante dell'Archivio di Aristico Nazionale che è Sword the Future, dedicato al... è un progetto europeo dedicato alla memoria e al racconto del 68 in Europa. È un progetto che vede capofila l'Archivio di Aristico Nazionale, ma che unisce l'Archivio dei Diari di Lisbona, l'Associazione Teatro Stabile di Anghiari, l'Associazione Bandalena che è francese e l'archivio di Pazin in Croazia e Opencom Italia.
Ecco.
Che cosa succederà? Ci sarà un incontro prima al Teatro Comunale alle 18.30 dove Andrea Merendelli incontrerà Gianfranco Capitta e parleranno di questo progetto che mette insieme questi archivi europei per cercare di capire che cosa è successo nei vari paesi, perché ci sono stati tanti 68. Quest'epoca come era vissuta in Italia, in Francia, nell'est, in Jugoslavia, cosa succedeva ad ovest, magari nel Portogallo, quando i ragazzi chiedevano libertà e dovevano combattere contro i regimi fascisti. Ecco, questo incontro di universi europei, che cosa può restituire a tutti noi? Perché il progetto non è solo di scavo, assolutamente, e di connessione, ma è molto più ampio e di ampio respiro, perché c'è un obiettivo, che è quello di creare una nuova figura, un nuovo professionista capace di fare ricerca archivistica, quindi di saper toccare con mano le fonti nel modo giusto, fare una selezione che possa dare vita a delle produzioni artistiche. Come si trasforma una pagina di diario in uno spettacolo teatrale? Come certo. si sceglie di affrontare un periodo storico partendo dalle memorie autobiografiche?
Fin qui il progetto e poi
e
la
poi
sera
lo spettacolo. Lo spettacolo alle 21:30 al Campo alla Fiera, sempre a Pieve Santo Stefano, uno spettacolo ad ingresso gratuito, siete tutti invitati. L'unica cosa che vi chiediamo è per favore di prenotarvi, perché abbiamo tanti posti ma vorremmo far accomodare assolutamente tutti nel migliore dei modi. E Butterflies on Flowers, che è di Ari, parole e musiche dell'Europa del 68, è un progetto che vede la drammaturgia di Nicola Maranesi e Andrea Merendelli e vede la partecipazione di Matteo Caccia, Isabel Moes e Francesca Ritrovato, con le musiche dal vivo di Elena Rag, Kinix Sinesi e Saverio Zacchei, per la regia di Andrea Merendelli. E sono questi ragazzi, queste storie, queste pagine degli anni che vengono da questi paesi d'Europa, che ci mostrano anche con quante questioni i ragazzi dell'epoca, ma non solo i ragazzi, hanno fatto i conti. In quel periodo, quindi che cosa succedeva nelle piazze, che cosa succedeva nelle università, ma anche nelle case e anche gli episodi di violenza, perché da un lato abbiamo visto anche tanta violenza in quegli anni, ma anche tante speranze e tanti sogni.
Quindi la memoria in tutte le sue declinazioni e rappresentazioni in questi 4 giorni che ci saranno a Pieve Santo Stefano dal 12 al 15 di settembre. Poi per il programma completo in chiusura Anna Martini ci ricorderà anche le varie coordinate. Entriamo invece adesso nel merito di altre 3 storie che sono tra le 8 finaliste quest'anno.
Sì, iniziamo con la storia di Antonio Di Rosa e il PIBE, che è un'autobiografia che va dal 1911 al 1942. Questa è la storia di un sogno americano, un sogno realizzato che parte con delle peripezie incredibili. È la storia di Antonino, che è nato in Argentina, a Buenos Aires, da genitori siciliani che erano emigrati, e passa per Modica durante l'infanzia, mentre suo padre combatte in trincea. Però torna presto Buenos Aires per lasciarsi alle spalle le macerie di questa grande guerra. E ha un grande sogno, scappare perché ha visto solo tristezza, miseria, fame, macerie e vuole un futuro migliore. Lui dice: sogno di costruire una casa per i miei genitori, di avere un lavoro, di avere un futuro diverso. Come può fare? È piccolo, ha 15 anni nel 26, però riesce a partire, riesce a convincere la madre a partire da solo, riesce a convincere il padre e c'è anche il console americano si persuade e dà un permesso speciale perché comunque è un ragazzino a viaggiare da solo. E a Poughkeepsie, vicino a New York, a 60 miglia di New York, lo attendono dei lontani parenti. Riesce, grazie all'amico Peppino, a partire perché gli dà $138, che sono i risparmi di tutta la vita. Infatti lui dice: i soldi ci sono, però il biglietto per New York costa 130. A lui rimangono 8 monetine da $1 in tasca e le conta e le riconta e le riconta. Quelli sono tutti i soldi che ha in tasca, però ha le tasche anche piene di sogni, piene di speranza e anche di coraggio. Questa è una delle mie storie preferite, perché non arrendersi mai davvero, sapere dove si vuole arrivare e fare di tutto per arrivarci. Quindi lui arriva nel 27 e mentre conta le sue monetine aspetta anche la notte di vedere la famosa statua della libertà che tutti le persone che sognavano l'America aspettavano di vedere, come la madre salvatrice a braccia aperte che li avrebbe accolti tutti. È il 27 marzo del 1927. Andai in coperta con l'intenzione di vedere terra e contemplare la famosa statua della libertà. Tutto ad un tratto, tutti scoppiarono in un grido: è lì, è lì! Spiccava bella, immensa, impressionante, che dava il benvenuto con le sue braccia aperte a tutti. Lui si sistema a casa Carabe, perché c'è da dire questo: il ragazzino partito da solo è riuscito a convincere la madre che nella passerella che porta alla nave incontra una signora e gli affida, una signora sconosciuta: la prego, guardi mio figlio in questo viaggio. E lei la rassicurò e Antonia Carabe era una totale sconosciuta: sì, me ne prenderò cura io. E gli dissero anche gli altri figli, i figli di questa signora, sì sì, lo guarderemo noi, il Pibe. Si chiamavano così i ragazzi che erano nati sul Rio della Plata in Argentina. E quindi riparte da New York, fa dei lavoretti come trasportatore di ghiaccio, però poi capisce che è una copertura per lo smercio degli alcolici, eravamo ai tempi del proibizionismo, non ce lo dimentichiamo, no? Poi passa a costruire le ferrovie, si avvicina a Poughkeepsie, ai suoi famosi parenti lontani, ripaga il debito con l'amico Peppino, perché senza amico Peppino lui non sarebbe potuto partire, e intanto invia anche delle risorse alla propria famiglia, impara l'inglese, si mette a studiare, si impegna, vive anche gli episodi di razzismo, e poi però piano piano le soddisfazioni arrivano, si compra una macchina all'asta, no? Una Essex quattro porte, ma mentre la grande depressione affossa l'America, il sogno e la vita di Antonio decolla. Conosce Maria, se ne innamora, si sposano, nasce Giorgia, e mentre l'America si risolleva grazie al New Deal, lui arriva ad aprire una bottega da carbonaio nel 38. Questa attività inaspettata gli porterà delle grandissime soddisfazioni e successo. Pensare che nel 6 novembre del 38 gli arrivò anche una busta dal governo degli Stati Uniti, dove gli chiedevano di rifornire di carbone a casa del signor Roosevelt.
E quindi, senza svelare nient'altro, lasciamo poi immaginare ai nostri ascoltatori questa bella storia e il sogno americano che ancora una volta si compie, no?
Sì. Non è detto, tante volte i sogni sono andati infranti, però il coraggio, ecco, e l'energia che si impiega in questa impresa che il nostro Antonino impiega, ecco,
fanno la differenza.
Fanno
a
la
volte.
Differenza, e a me personalmente insegnano che non bisogna arrendersi mai.
Mai. L'altra storia.
Sì, adesso parliamo della Caduta degli Idoli, l'autobiografia di Teresa Pacetti, che nasce ad Albano Laziale nel 31. A Roma. La sua autobiografia va dal 31 al 60. L'abbiamo battezzata La Caduta degli Idoli perché è proprio la narrazione di come questa ragazzina nata in provincia di Roma in piena epoca fascista andrà incontro, diciamo, a tutti quelli che erano i suoi ideali e poi li vedrà infrangersi. Tutti. Dobbiamo pensare che lei era la quinta di cinque figlie femmine, era cresciuta in una famiglia agiata, il padre stravedeva per lei e invece non aveva un bel rapporto con la madre. Il padre le comprava, è famoso l'episodio di questa piccola automobilina rossa che gli regala. E quindi lei nasce comunque in un ambiente sereno, però, come dice lei, avevo anche un altro padre sulla terra che vegliava su di me per il mio bene e il mio futuro, e questo si chiamava Benito Mussolini. Poi c'era anche il re, che si chiamava Vittorio Emanuele, e sua moglie, la regina Elena, che instancabili lavoravano assieme al duce per il bene del popolo italiano. E infine avevo anche imparato a pregare per un'altra madre, che avevamo e si chiamava Patria. O Signore Onnipotente, Tu che comandi ai flutti e alle tempeste, salva la nostra madre patria. Allora, è una ragazzina che cresce ovviamente come figlia della propaganda fascista, e quindi per chi si ricorda, per chi c'è stato, per chi l'ha studiato nei libri di storia, si viveva in un sistema organizzatissimo all'interno delle famiglie e nei luoghi pubblici, le scuole, tutto doveva funzionare secondo il regime. Però lei, cresciuta con solo questo ideale, vedeva che esisteva solo questo, addirittura anche aver idealizzato la patria, le sue preghierine erano indirizzate per la salvezza di questa Italia. E il 10 giugno del 40 c'è la prospettiva della Seconda Guerra Mondiale. E c'è il discorso di Mussolini in piazza, che lei sente alla radio e dice: oddio, quanto avrei voluto essere lì a battere le mani per lui, ero felicissima, ma mia madre mi guardava come si guardava una demente, mi guardava e piangeva, perché lei è una ragazzina, non ha capito gli orrori della guerra. E qui inizia il dramma perché questo conflitto sgretola tutte le sue certezze: il cibo non c'è più, non c'è più il lavoro, la vita tutti i giorni è in pericolo, quindi tutti i suoi idoli cadono e si ritrova a essere in fuga da Roma, e dice: io non capisco, prima tutti lo sostenevano, adesso tutti lo odiano. Odiano il duce, odiano... E tutti i suoi simboli li spaccano, li distruggono di pietra. Anche mio babbo diceva di sostenerlo, adesso non lo vuole più vedere, ha tolto da casa le medaglie.
Questo è uno sguardo interessante.
Esatto, esatto. Perché a volte chi non è stato all'archivio pensa che ci siano dei pregiudizi nei confronti delle storie, e invece no. Tutte le nostre storie sono autentiche, sono importanti, sono narrate in prima persona. C'è la vita vera e qui c'è una parte importante del nostro paese.
Certo.
Esatto. Lei dice: ho le idee molto confuse. Era comprensibile. E oltre a questo c'è la fuga. C'è la fuga perché lei, quando è ad Anzio, per esempio, vede lo sbarco della flotta angloamericana. Però scappa poi. Deve scappare, arriva in Toscana, a Carrara, poi a Forno, in provincia di Massa, dove nel 44 c'è l'eccidio nazifascista, che costa la vita a 60 persone tra partigiani e civili. È lei che scrive, nella sua autobiografia, queste parole. Alle prime luci dell'alba sentimmo grida strazianti di donne che rimbombavano attraverso i monti. I tedeschi ed i fascisti avevano preso 70 uomini, per la maggior parte anziani e ragazzi. Li avevano allineati sulla strada vicino al greto del fiume e poi, sparandogli con il mitra, li avevano ammazzati tutti. A me ricorda anche la nostra strage di Civitella, no?
Beh, certo, questo lo abbiamo ricordato, no? Alla fine la storia,
esatto,
sono le nostre storie.
Sono le nostre storie e quindi...
È facile ritrovarcisi nelle varie storie che vengono raccontate nei diari, nelle autobiografie. L'ultimo, Anna.
L'ultimo, sì. Allora, Grande guerra e crittografia è il diario di Cesare Pitoni. Il sergente Pitoni, che usa la crittografia per scrivere liberamente le parti del diario più intime, lui è in trincea, però ovviamente c'era la censura, non si poteva assolutamente dire niente, anche le lettere che si mandavano ai famigli, alla famiglia, ai genitori, erano tutte cancellate con segni neri, quando le parole non erano allineate. Non si poteva dire che era brutto, non si poteva dire che era un orrore, che c'erano le morti. E lui soffre tantissimo di questo, vorrebbe denunciare, ma sa che rischia la vita.
E trova un escamotage.
E trova un escamotage. Cosa fa? Lui, da soldato in trincea, si sfoga, diciamo, tutti i suoi dolori e tutte le ingiustizie che vede, anche di chi magari si è nascosto al fronte, che era lì però con amicizie, con escamotage, riusciva a scappare, non combattere. E lui scrive con questo nuovo codice. Poi nella vita lui si salverà dalla guerra, andrà in Argentina, ma come arrivano a noi questi diari? Arrivano tanto tempo dopo, perché questi codici incomprensibili da uno studioso argentino vengono decifrati. Riesce a capire che l'alfabeto di Pitoni è diverso. La lettera A per Pitoni la scrive con la lettera L e da lì segue tutto l'alfabeto modificando tutte le altre lettere a seguire, ma senza manuale, questo studioso ci ha messo un po' di tempo, comunque riesce a decifrare e ci manda questo diario fortissimo, che manda un messaggio che è universale, che la guerra è brutta, ma la grande guerra è stata addirittura peggiore.
Ecco, questa era l'ultima storia che Anna Martini ci ha presentato questa mattina, poi domani ci sarà l'ultimo degli appuntamenti aspettando il premio Pieve, ma prima di salutare i nostri ascoltatori volevo ringraziare e salutare un ascoltatore in particolare, Pietro Poponcini, che ci ha telefonato ieri.
Sì, assolutamente.
Ringraziandoci di questi appuntamenti, tra l'altro... Pietro Poponcini è uno degli autori,
dei diaristi del Premio Pieve, perché sono 100 gli autori che concorrono ogni anno per poter vincere il Premio Pieve. Quindi grazie al signor Poponcini non solo che ci segue, ma che ci ha mandato il saluto. E...
Sì, io sono molto contenta che Radio Fly avrà poi occasione domenica 15 settembre di incontrarlo,
esatto,
direttamente, e allora ci faremo raccontare bene la sua storia, che è stata una storia di viaggio, ma soprattutto la cosa che mi ha detto al telefono telefono, l'orgoglio di aver portato il nome della città di Arezzo in giro per il mondo.
Sì, assolutamente. Noi incontreremo il signor Poponcini domenica 15 settembre alle 9:30 in Piazzetta delle Oche a Piave Santo Stefano, perché la commissione di lettura incontra i diaristi della lista d'onore, perché noi vorremmo premiarli tutti, però non è possibile. Abbiamo gli 8 finalisti, ma abbiamo anche una lista d'onore, perché la commissione di lettura, che lavora, come abbiamo detto, tutto l'anno per leggere e trovare i finalisti, sceglie anche gli altri che desidererebbe far trionfare e li segnala nella lista d'onore.
E allora c'è questo appuntamento domenica 15 alle 9:30 in Piazzetta delle Oche a Piave Santo Stefano. In chiusura, velocemente, Anna, ricordiamo anche chi volesse andare a scoprire tutti i dettagli della 35esima edizione, come può fare, dove deve andare.
www.archiviodeidiari.org e tutti i nostri canali social media, Facebook, Instagram, Twitter, lì trovate tutto il nostro programma e vi aspettiamo a Piave Santo Stefano per il premio Pieve.
Grazie Anna Martini, addetto stampa del premio Pieve Saverio Tutino. Grazie, ciao, a domani.
A domani.